Ok, possiamo rispondere a Tagliare.
Ma sui vincoli di bilancio è chiaro che i vincoli sono vincoli alle risorse disponibili. L'Italia continua ad essere uno dei paesi più ricchi del mondo, non si capisce perché non ci debbano essere dei vincoli di bilancio per cui ci debba essere invece una totale discrezionalità della politica di destinare miliardi alla difesa, agli aerei. Insomma, il vincolo di bilancio porta ordine alla spesa pubblica e soprattutto vincola alla garanzia di quelle clausole del patto di convivenza che sono i diritti fondamentali, che sono i diritti sociali. E le risorse vanno recuperate con la fiscalità. Io dico qui una cosa che potrà sembrare particolarmente eterodossa, ma insomma noi nella Costituzione italiana abbiamo un principio che stabilisce il carattere progressivo dell'imposizione fiscale. Il carattere progressivo dell'imposizione fiscale è un completamente leso dal nostro ordinamento, perché insomma un vecchio professore quale io sono, ma comunque una persona che guadagna più di 4.000 euro al mese, insomma, paga la stessa aliquota di Marchionne e di Berlusconi. Insomma, non ci sono limiti alla ricchezza e ai redditi. Una vera progressività dovrebbe comportare sicuramente il 43% per i redditi superiori a 4.000, 5.000 che sono, credo anche di meno, scatta questa aliquota. Ma dovrebbe comportare aliquote sempre crescenti per evitare che al limite le imprese diano questi stipendi favolosi che sono praticamente decisi dagli stessi amministratori a se stessi. Se devono dare il 90%, supponiamo, in forma di imposizione fiscale. Qui voglio sottolineare una cosa, una tesi sostenuta da un aristocratico del Settecento che si chiamava Montesquieu. Ben prima della Rivoluzione francese, Montesquieu scriveva che la frugalità è l'anima della democrazia e richiedeva non soltanto limiti minimi, cioè minimi salariali in sostanza, quelli che sono previsti dalla Costituzione italiana che parla di equa retribuzione, ma anche massimi, perché in caso di ricchezze sproporzionate, e lui connetteva questo discorso al fisco, alla necessità quindi della redistribuzione sotto forma di salute, di istruzione, di servizi sociali, siamo nel 1748, viene meno la coesione sociale, quel tanto di solidarietà, di senso di appartenenza che forma il presupposto sociale della democrazia. Quindi occorrerebbe realizzare dei tetti di fatto con l'imposizione fiscale. Insomma, quando uno guadagna 30.000 euro al mese, ma di più che cosa ci deve fare? Al di sopra dovrebbe esserci il 90%. E questo naturalmente per finanziare la spesa pubblica, che è una spesa produttiva sul piano economico. Adesso poi le cifre possono essere opinabili, ma mi sembra che la progressività è violata in maniera vistosa dal nostro ordinamento. La seconda domanda riguardava il secondo referendum. La Corte ha ritenuto che anche il secondo pretendeva di far rivivere quel che non poteva rivivere perché implicitamente abrogato. Ripeto, questo è un dilemma. Anch'io avrei preferito che fosse dichiarato ammissibile, ma non me la sento di attaccare, perché io ho fatto il giudice seppur in anni lontanissimi, negli anni 60, e capisco che un giudice non è vincolato alla soggezione alla legge, e quindi piuttosto una cosa che sotto questo aspetto è viceversa censurabile la Corte Costituzionale non ha scelto una strada che era stata indicata da uno dei giudici e cioè Gaetano Silvestri, che aveva proposto una soluzione effettivamente molto geniale, cioè le leggi elettorali difficilmente possono essere portate, anzi è impossibile portare di fronte alla Corte Costituzionale, perché nel nostro sistema alla Corte Costituzionale si arriva attraverso un giudizio incidentale e quindi ci deve essere un processo in corso, e se la questione viene ritenuta rilevante per la soluzione del caso e non manifestamente fondata, viene portata dal giudice, diversamente da altri ordinamenti come il Brasile, che ha introdotto quello che era previsto da Kelsen, cioè un procuratore generale alla Corte Costituzionale che solleva il conflitto. La legge elettorale non potrà mai andare di fronte alla Corte Costituzionale, anche se prevedesse le cose più orrende, come di fatto avviene con questa porcata, perché non succede, non può succedere che abbia rilevanza in qualche giudizio, però si trovava precisamente sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale, sia pure, diciamo, come giudizio sull'ammissibilità della richiesta del referendum, e quindi avrebbe potuto sollevare di fronte a se stessa, dato che si trovava a dover decidere sulla sopravvivenza o no, mi rendo conto che un qualche sforzo bisognava farlo, gli aspetti di incostituzionalità, come per esempio il nome del capo sulla lista, il premio di maggioranza sproporzionato, eccetera eccetera, fare qualcosa di simile a quello che voleva fare il referendum Passigli. E però la decisione non è passata, hanno concluso 8-7. Qua io trovo una mancanza di coraggio, una mancanza anche di responsabilità. Questo secondo me è molto censurabile, nel senso che la Corte doveva accettare questa strada e naturalmente rinviare di fronte a se stessa e il mese dopo levare gli aspetti più orrendi dell'attuale legge. Questa avrebbe potuto farlo, ma è finita 8-7. La seconda questione, cioè 8 contro e 7 la proposta, la seconda questione ha a che fare con le società di rating. E dunque queste società di rating, a mio parere, dovrebbero essere soppresse. No, mi rendo conto che questa è una battuta, o comunque no, perché sono delle sono vere e proprie turbative di mercato, cioè la turbativa di mercato, che di solito viene censurata anche sotto forma di reato, qui è quasi sistematica, nel senso che producono, però naturalmente questo è impossibile, ma quantomeno dovrebbero essere rese pubbliche. Cioè, queste sono previsioni che si autoverificano. E nel momento in cui io tolgo decido, eccetera, eccetera, decido il futuro di un paese, perché la cosa è completamente scollegata dall'economia reale. Non ha niente a che fare, cioè noi abbiamo a che fare con delle profezie che sono in realtà dei voti sulla base dei quali dei voti sovrani, dei voti senza ragione, sì, magari sono giustificati perché per la serietà dell'istituto faranno non so quali tipi di indagine. Certamente il Giappone ha un debito pubblico che è il doppio del suo PIL e non è oggetto di nessuna aggressione. Insomma, c'è un potere selvaggio che si chiama anche agenzia di rating, e quantomeno dovrebbe essere resa pubblica, e quindi pubblica è un organismo internazionale i cui membri dovrebbero essere scelti appunto dagli stessi stati, insomma, con una banca, cioè, non lo so, ma comunque certo la situazione attuale è assolutamente paradossale. Queste sono associazioni private che appunto possono decidere in maniera sovrana della credibilità, dell'affidabilità e quindi del futuro degli stati. Questi sono poteri economici, sono poteri politici economici, perché insomma è una stranezza. E d'altra parte è un fenomeno la cui drammaticità si è svelata soprattutto in questi tempi, no? Molti di noi non sapevano neanche cosa fossero, sì, sentivamo le agenzie di rating, però l'ultima questione è Io ho un'altra distinzione che ho teorizzato in quello che è il mio lavoro principale, che è Principia Iuris, sono 3 volumi, non penso che saranno mai letti, ma comunque almeno i primi 2, il secondo è la teoria della democrazia e il primo è la teoria del diritto, formano un'altra distinzione che è una riformulazione della separazione dei poteri di Montesquieu. La separazione dei poteri di Montesquieu fu teorizzata nel 1748 quando c'era il monarca, e quindi occorreva separare il potere legislativo e affermarne il primato come potere indipendente dal sovrano, e il giudiziario. Lo Stato odierno non è comparabile con il 1748. Il sovrano è diventato un soggetto democratico, cioè l'esecutivo, che nelle democrazie parlamentari non è affatto separato, ma deve avere la fiducia del Parlamento, e per altro verso il giudiziario, appunto, era previsto come l'unico potere di garanzia, sicché tutto lo Stato sociale, la scuola, la sanità, i servizi, che dovevano, non potendo svilupparsi all'interno del legislativo e neppure del giudiziario, si sono sviluppati in quel grande scatolone che si chiama pubblica amministrazione, che secondo me dovrebbe essere scomposto, perché alcune funzioni sono ausiliarie della politica, a cominciare dal governo politico dell'economia, a cominciare gli esteri, eccetera, ma alcune sono funzioni di garanzia, la cui legittimazione non dipende dalla volontà della maggioranza, no? Non è che al pronto soccorso si chiede di che partito sei, se siamo espressione della maggioranza. Sono fondati sui diritti fondamentali e dovrebbero essere indipendenti, soggetti alla legge, con competenze tecniche, e dovrebbero, ed è questo fenomeno dei tre organismi, questo è un classico esempio di malcostume generato evidentemente dalla necessità di apprestare poltrone per nulla facente, insomma, voglio dire, non solo non servono, ma sono addirittura dannosi, perché moltiplicano i filtri burocratici, rendono tutto più complicato. Questo vuol dire che è necessaria una battaglia culturale, per la quale dobbiamo essere consapevoli dell'enorme ruolo che può svolgere il diritto, perché il diritto è il linguaggio attraverso cui pensiamo i problemi e le loro soluzioni, le tecniche di garanzia sono soprattutto, e quindi le battaglie politiche devono essere sempre accompagnate dalle soluzioni più o meno, diciamo, e su cui dovrebbe sempre svilupparsi il dibattito politico, no? È anche necessario capire le cause, i processi che si sono sviluppati e le mistificazioni che li hanno sorretti, ma è anche necessario accompagnare la critica dalle soluzioni dei problemi che si vengono determinando, e le soluzioni a me pare consistono nel ripensare la struttura organizzativa anche delle amministrazioni locali, perché ci sono funzioni di garanzia che dovrebbero essere per l'appunto dotate della stessa indipendenza, per esempio, dalla magistratura, per avere una, naturalmente si tratterà di trovare delle soluzioni intermedie in parte, come il Consiglio Superiore, no? Come la Corte Costituzionale, nominate in parte, però dovrebbero essere assistite da una garanzia di indipendenza.